301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura. Via Antonio da Tempo 2, 35131, Padova.
Molto bene, è andato fuori dai maroni finalmente colui che ci ha tediato la serata. Guarda che te vengo giù e te le do. No, perché sta cantando finché la barca va. Adesso io ti corro dietro e te le do. Cosa hai tu adesso?
Dai, non essere così. È un ragazzo giovane che si deve fare. Su.
Si deve fare? De cosa? si deve fare. Cazzo, siamo messi bene. Bene, sono... Oh, attenzione, siamo in anticipo. Siamo in anticipo. La sigla l'abbiamo messa, giusto?
No.
Come no? Avevo messo appena adesso
che,
il Carletto che parlava. Ciao, sono Carlo Min... Chiamo per Radio Cooperativa. Contribuisci anche tu al conto corrente postale 12082301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio De Tempo 2, 35131, Padova. Siccome non ho voglia di aspettare le 20:20, cominciamo con la follia del mercoledì sera. Eh? Visto che cicletta? Cominciamo e non ci credo! Ciao dei bambini!
They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes sir, I'm Cuban Pete, I'm the craze of my native street. When I start to dance everything goes chick chicky boom, chick chicky boom. The senoritas they sing and how they swing with their lombero. It's very nice, so full of fight. And when they're dancing they bring a happy ring that had a kettle. Singing a song all the day long. Now if you like the beat, take a lesson from Cuban Pete. And I'll teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom.
He's a really modest guy. He's the hottest guy in Havana, in Havana.
Si, senorita, I know that you would like a cheeky boom chick. It's very nice, so full of spice.
I'll place my hand on your hip and if you will just kiss me your hand,
then we shall try, just you and I.
If you like the beat, take a lesson from Cuban Pete.
And I'll teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. Ay ay ay.
E queste non ci credo, bei bambini, bei bambini, bei bambini. Alla vostra, alla voce come al solito il malato di mente Andrea. E dall'altra parte un altro comunque che ha serie difficoltà mentali.
Mario, ciao a tutti.
Mi sta guardando malino, non so perché. Salutiamo il bell'uomo della trasmissione precedente che se ne sta avviando a casetta. Caro da Dio, tu e la tua Rieta Berti. Spero che arrivi a casa perché gli ho appena forato le gomme. Detto questo, possiamo cominciare la puntata di oggi. Mentre io cerco il sottofondo musicale, vogliamo un attimo discutere la puntata di oggi, perché dobbiamo fare questa seconda puntata? Vai tu.
Allora, io volevo fare alcuni avvisi ai naviganti prima di partire con la puntata di questa sera. L'avviso lo fanno quelli delle radio della RAI, lo facciamo anche noi, avviso ai naviganti, sai, dicono, no?
Sì.
Poi non si capisce perché parlano poi del tempo, di sta roba che
delle barche probabilmente.
Allora, io volevo dire innanzitutto dirve, sì, che tutte le puntate che noi realizziamo qui a Radio Cooperativa poi vengono riportate sul nostro sito. Il nostro sito, che si chiama www.noncicredo.org, c'è una sezione in cui si possono o riascoltare quello che noi diciamo, sono magari pulite da incidenti, da rumori strani, a volte anche da musiche per questioni di copyright, eccetera, e si possono anche commentare le puntate, per cui uno può dire questa puntata a me ha fatto schifo, non mi è piaciuta per niente, oppure può dire siete stati bravi, mi è piaciuta, che bella, eccetera. Non solo, ma è possibile anche farci avere così dei suggerimenti magari, no? Oppure se qualcuno ha desiderio che si parli di un certo argomento, e ovviamente se noi siamo in grado di farlo, può farlo attraverso il sito. Quindi www.noncicredo.org, entrando nel sito si trova anche la possibilità di mandarci delle mail.
Sei veramente bravo, Katia. Ecco. Quasi quasi ti lascerei da solo a fare le trasmissioni.
Io soffro di solitudine.
Oh, caro da Dio,
Il secondo avviso, invece, riguarda più specificamente la puntata di questa sera. Come avevamo promesso settimana scorsa, questa sera continuiamo e terminiamo il ragionamento che abbiamo fatto sui rifiuti tossici, pericolosi e anche quelli derivanti, per esempio, dalle scorie nucleari, no? La settimana scorsa abbiamo avuto una discussione molto amichevole sul motivo per cui si parla di queste cose, che uno può dire sono cose di 30 anni fa, cosa ce ne frega noi di tirar fuori ancora queste questioni. Allora io vorrei fermarmi proprio pochissimi minuti su questo fatto, no? Cioè il pezzo che noi abbiamo costruito la settimana scorsa e questa sulle navi affondate e sui veleni che vengono portati poi nei paesi del terzo e del quarto mondo vuole proprio essere un avvertimento, un warning, dire state attenti. È un avvertimento per far conoscere la situazione gravissima, che non è provocata dal caso, ma è provocata da industriali, è provocata da politici, è provocata dalla criminalità organizzata. E l'attacco all'ambiente coincide molto spesso, anzi quasi sempre direi, con un attacco alla salute delle persone e a volte alla loro stessa sopravvivenza. Ecco quindi che questo tema dell'abuso del territorio in cui si buttano questi rifiuti così pericolosi va, secondo noi, considerato proprio per questi motivi come prioritario. E non mi riferisco soltanto alle navi che sono state affondate e di cui in questi giorni, in queste settimane, si è parlato per via del fatto che è stata trovata, diciamo, traccia della Kunski, di cui parleremo questa sera. Ma mi riferisco, per esempio, non lo so, alla questione del cromo esavalente, di cui le nostre zone purtroppo sanno qualcosa, visto che uno dei posti maledetti è Tezze sul Brenta, che non è molto lontano da Padova.
È vicino a casa nostra.
Esatto. Qui c'è una fabbrica che è stata chiusa nel 2002 che ha inondato di questo veleno, di questo cromo esavalente, l'ambiente circostante, arrivando fino alle falde acquifere che sono a 25 metri di profondità. Era una volta un'azienda galvanica, si chiamava Tricom, poi mi pare che il suo nome sia cambiato, sia diventato PM. Raccontano gli abitanti della zona che quando era in attività, cioè dal 1973 appunto al 2002 quando è stata chiusa, scusate, fosse una specie di inferno in terra. Dentro c'erano dei rumori continui, dei fumi molto molto puzzolenti che si alzavano dalle grandi vasche di lavorazione dei metalli, che non è che si fermassero, funzionavano continuamente 24 ore su 24. Però... E fuori, nei giardini delle case circostanti, in internet ci sono dei filmati con queste cose di cui dirò adesso, c'erano dei fiori stranissimi, delle margherite mutanti, che fiorivano in forme spaventose, con un numero di petali abnorme molto più grandi, dei mostri sostanzialmente come il CSM, no?
No, ma
in questi giorni.
Sì, è vero.
Ecco, cioè, nascevano questi fiori veramente pazzeschi, e è stato poi accertato anche dall'ARPA e da chi è intervenuto a riguardo che la causa erano proprio i veleni che erano filtrati nel terreno. Questo episodio non è un episodio di Tezze sul Brenta e basta, è un episodio che si è ripetuto in altre zone dell'Italia, ecco, in Lombardia, in Piemonte per esempio, no?
Ecco, tanto per dirla, quello che avevamo detto delle margherite che crescevano strane, cioè, c'è anche documentazione fotografica che lo testimonia, perché se mi ricordo male anche una conferenza di Montanari l'aveva fatto vedere, quelle di Tezze sul Brenta, se non mi ricordo male.
Comunque sì,
c'è la documentazione anche in internet.
Ma in internet c'è la documentazione filmata, ci sono dei filmati. Io adesso citerò un professore di Torino che scrive sulla stessa rivista sulla quale scrivo io sostanzialmente, no? Ecco, che proprio ha nel suo sito, di cui poi parlerò, queste immagini, questi filmati in cui si vedono questi fiori stranissimi, no? Pazzeschi. Per quanto riguarda, per chiudere il discorso su Tezze, oggi a Tezze c'è il capannone che è coperto, guarda caso, da un tetto di Eternit, no? Tanto per non sapere né leggere né scrivere.
Ci vuole tutta, però.
Il proprietario è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere, ma ovviamente non ha fatto neanche un giorno di galera per via dell'indulto, no? E il risanamento, che non è ancora cominciato, quindi parliamo di 7 anni fa, 2002, oggi siamo quasi nel 2010, quindi quasi 8 anni, costerà 20 milioni di euro. E sarà carino vedere chi spenderà questi soldi e a chi verranno presi.
Hai dubbi?
No, nessuno. Ma oltre a questo problema, non so, per esempio c'è un'altra questione, ne cito solo qualcuna, nella bassa bergamasca, dove la falda acquifera risulta inquinata anche lei dal cromo esavalente in quantità notevoli. Ma quando parliamo di quantità notevoli, io sto parlando di 130 volte maggiore, più grande, di quelli che sono consentiti dalle leggi. E in questo caso le fonti di contaminazione potrebbero essere addirittura doppie, due, un'azienda e una vecchia vasca che è stata dismessa. E il sindaco di Ciserano, che è il comune del Bergamasco dove questo è avvenuto, ha detto: per carità, non usate l'acqua, ma neanche per irrigare i campi, no? E poi dovremmo parlare anche dei livelli di radioattività nelle nostre città, che sono in molti casi decisamente superiori ai limiti previsti. A Torino, come dicevo prima, c'è il professor Roberto Topino, che nonostante il nome è veramente un professore da battaglia, che è stato finalmente intervistato anche dalle reti televisive nazionali. Proprio oggi è andato in onda sul canale 5, ma non so in che trasmissione, non era un telegiornale, insomma, in quale trasmissione, una sua intervista. E lui nel sito, nel suo canale YouTube, mette le sue rilevazioni, le sue misure che ha fatto all'università, per esempio all'ospedale di Torino, in cui ha scoperto che il livello della radioattività è molto molto più elevato. Se qualcuno volesse andare a vedere questo, può passare attraverso il sito scienzaverde.it, dal quale poi attraverso i video si risale appunto a quello che lui ha scoperto. Topino non è un imbecille, è uno specialista in medicina del lavoro, e dal 92, quindi non da ieri, è medico dell'INAIL, addetto agli accertamenti delle malattie professionali, no? Poi ci sono altre questioni, le esaminiamo brevemente. In questi giorni, la notizia del 28 settembre, quindi di 2 giorni fa, in questo periodo in cui si è discusso se chiudere o meno le scuole per l'influenza suina,
si è altra cagata.
Esatto, è passata sotto silenzio la notizia che 2 scuole sono effettivamente state chiuse, e sono state chiuse a Crotone. Molti dei 290 alunni delle scuole, sono 2 scuole, una è una scuola elementare che si chiama San Francesco e l'altra è un istituto tecnico commerciale che per contrapposizione si chiama Lucifero. Allora, molti di questi 290 alunni si sono sentiti male. Allora, naturalmente sono stati ricoverati, sono state fatte le analisi e si è accertato che nel loro sangue erano presenti tracce di cadmio, di nickel e di arsenico. Beh. Allora dice, da dove cacchio vengono fuori queste robe qua? Sì, infatti, no? Cioè, a un certo momento si è scoperto che queste scuole erano state costruite sopra un vecchio insediamento industriale che era scomparso misteriosamente nel nulla. Quindi non soltanto i mari, no, i fiumi, questa è una cosa terribile, e i terreni da pascolo sono serviti da discariche, non soltanto i piloni e il sottosuolo della Reggio Calabria, perché la Reggio Calabria non è famosa solo perché non funziona, ma anche perché là sotto ci sono rifiuti tossici di tutti i generi portati dalla camorra e dall'andrangheta, no? Ma sono state utilizzati questi rifiuti addirittura come fondamenta di edifici pubblici, tra cui anche delle scuole. Tutto questo è emerso dall'indagine della Procura della Repubblica e la notizia è stata data qualche giorno fa. Poi ci sono altre due questioni su cui vorrei soffermarmi. La prima è quella del mercurio che è scomparso. Cioè, ci sono stati 60 kg, il mercurio è una sostanza molto velenosa, e questi 60 kg sono spariti nel nulla. Il fatto avviene in provincia di Caserta. C'è una società, un'azienda che ha degli strumenti che contengono del mercurio, tanto mercurio, 2 kg ciascuno. Sono strumenti che sono fatti di alluminio. Un'ascoltatrice la settimana scorsa aveva cercato di indirizzarsi su questa notizia, io sono andato in cerca e l'ho trovata, appunto, no? Allora, che cosa è successo? Probabilmente, dicono gli inquirenti, i ladri volevano semplicemente rivendersi l'alluminio. A loro del mercurio non gliene fregava niente, per cui questi 60 kg li hanno semplicemente presi e buttati via. E secondo le prime notizie che abbiamo, sarebbero stati buttati o nei fiumi oppure nelle campagne. Allora, ci sono due motivi di gravità in questa notizia. La prima è che la denuncia è stata fatta 8 giorni dopo che è avvenuto il furto, e 8 giorni in un'indagine sono estremamente importanti. E poi il fatto che con un paio di chilogrammi di mercurio si riesce ad inquinare un intero lago. Questo è una cosa veramente, veramente terribile, no? Poi c'è la questione dell'amianto. La questione dell'amianto nel nostro paese è veramente devastante. Io ne ho parlato 2 settimane fa, quando abbiamo parlato dei rifiuti, no? E dicevo che il principio di precauzione avrebbe voluto che si terminasse prima l'utilizzo dell'amianto, cosa che è avvenuta soltanto 50 anni dopo che si sapeva che l'amianto faceva male. No? Perché è stato scoperto nel 1943 da un chimico tedesco, e da noi solo negli anni 90 è stata fatta la legge che lo bloccava, no? Ecco, c'è lo stesso professore Topino di cui parlavo prima, mostra delle tracce di questo materiale addirittura nel pian terreno dell'ospedale civile di Torino. E recentemente c'è stata una condanna che è stata inflitta a 3 dirigenti della Fincantieri per omicidio colposo. Le morti che sono state causate dall'amianto sono avvenute a Monfalcone, che è in provincia di Gorizia. Ed infine a Milano, sempre a proposito dell'amianto, una discarica di amianto nascosta sottoterra è stata scoperta. È venuta alla luce in via Santander, nella zona di Famagosta, quindi dentro Milano, non in campagna dove non passa nessuno, mentre erano in corso degli scavi che servivano per realizzare un grattacielo. Così adesso, in mezzo alla terra dove deve essere costruito questo grattacielo, ci sono centinaia di sacchi bianchi che raccolgono 300 metri cubi di amianto. Intorno ci sono 4 grandi palazzoni che, ironia della sorte, anche loro sono coperti di amianto. Lo smaltimento dei sacchi è già in corso, naturalmente, ma la gente ha paura, e qualcuno dice si è smossa una marea di polvere e chissà cosa respiriamo. L'amianto è il nostro incubo. Allora, questi che ho raccontato, e naturalmente potremmo stare tutta la sera a raccontare altri fatti analoghi, tutti questi sono fatti di oggi, ma riflettono la mentalità di ieri e dell'altro ieri, quella che, di fronte al guadagno e al profitto, nessuna prevaricazione sugli altri risulta essere impedita e vietata. Ricchi, potenti e delinquenti, contro il popolo che non è in grado di difendersi, specialmente quando tra quelli che dovrebbero essere i difensori del popolo figurano gli stessi carnefici. Ecco, questo è, credo, un motivo sufficiente per parlare delle vicende delle navi affondate 30 anni fa, che magari cominceremo dopo una piccola pausa.
Cioè, me lo dici così, voglio una piccola pausa, no? Cioè, mi sorprendi così all'ultimo momento.
Devi stare attento.
Ma che cosa? Io non dico più niente. Non me ne frega male, adesso metto musica che piace a me, così te ne frega altrimenti. Per qualsiasi persona potete chiamare e insultare Mario. Bene, questi sono i Rolling Stone, bye bambini. Ciao. You dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, say me where I die, you're bound to fall. They thought they were just kidding you.
about. Everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this scrounging. You're next. But you know you're only used to, yeah, used to it. Nobody told you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trap, but now you realize that we're not selling any alibis. As you stare into the vacuum of his eyes, and I say, do you want to make up to your own? How does it feel? How does it feel to be on your own? We know direction.
Questi erano i Rolling Stone con Like a Rolling Stone. Riprendiamo il discorso dove l'abbiamo lasciato, bel marietto bambino.
Riprendiamo da dove l'abbiamo lasciato la scorsa settimana.
Esatto.
Ma siccome siamo dei bravi bambini, facciamo un riassunto.
Vai,
di
con
quello
Dio
che abbiamo detto.
Vai.
La settimana scorsa abbiamo parlato di rifiuti tossici e pericolosi, a volte abbinati con scorie radioattive e molto spesso abbinati a carichi d'armi, che dai paesi ricchi viaggiano su delle navi verso gli stati poveri del terzo e del quarto mondo, l'America Latina, l'America Centrale, l'Africa, il Medio Oriente. Ad organizzare queste spedizioni ci sono dei faccendieri, molti dei quali sono italiani, che costituiscono delle vere e proprie società, delle holding per capirci, che hanno come obiettivo quello di evitare alle industrie e spesso alle amministrazioni statali, non so, l'esercito per esempio, le ingenti spese per lo smaltimento di questi rifiuti che sono così pericolosi per l'ambiente e anche per la salute dell'uomo. Sto parlando di acidi, di fanghi residuati da moltissimi trattamenti, di oli combusti, di rifiuti ospedalieri, scarti della lavorazione della plastica, della gomma, eccetera, eccetera, senza dimenticare le scorie radioattive. L'organizzazione di questo traffico prevede una rete piuttosto ramificata di conoscenze, sia alla partenza, per poter caricare la nave senza avere troppi problemi, che soprattutto, direi, all'arrivo, dove è necessario avere i permessi dello Stato in cui appunto si arriva per eseguire, per fare questa operazione. Ciò significa che gli Stati in cui i rifiuti vengono portati sono d'accordo, o che almeno una parte dello Stato lo è, e precisamente quella che viene incaricata delle procedure amministrative legate ai permessi e ai rifiuti pericolosi. Noi abbiamo analizzato gli anni che vanno dagli anni 70 circa agli anni 90. In questi anni il traffico è stato aiutato notevolmente da una mancanza di regole internazionali e da leggi nazionali che spesso sono un pochino, come dire, annacquate, leggi che lasciano spazio a interpretazioni, e se ci sono possibili interpretazioni ci sono sempre delle scappatoie. Ci sono alcuni episodi importanti che abbiamo analizzato. Il primo avviene nel 1987 in Libano, dove una nave italiana scarica 15.000 fusti e 20 container di scarti pericolosi delle nostre industrie. Il governo libanese interviene intimando al nostro governo, che era presieduto per l'ultima volta da Bettino Craxi, di riportarsi a casa tutta la spazzatura. L'Italia deve abbozzare e manda una nave a ritirare il tutto. Si tratta della Jolly Rosso, che diventerà tristemente famosa e di cui questa sera racconteremo poi la storia incredibile. Che i rifiuti non smaltibili, senza spendere tanti soldi, finissero in un business pazzesco, in un affare pazzesco, gestito, come dicevo prima, da faccendieri e da organizzazioni criminali, primi fra tutte quelle mafiose, che questo fosse vero, è una storia che si può capire facilmente, perché se ci sono soldi che girano è chiaro che questa gente emerge e salta fuori. Ma che queste attività fossero coperte da parti dello Stato, dai servizi segreti, da poteri occulti come alcune ben note logge massoniche, questo dà un po' più di fastidio. Le discariche abusive che sono state trovate durante la farsa dell'emergenza rifiuti di Napoli, quella preelettorale e non quella che dura da 20 anni, la quantità incredibile di diossina e di altri inquinanti che sono state misurate nelle campagne campane, soprattutto nella zona di Caserta, le intercettazioni di comunicazione tra camorristi e industriali del centro-nord che si mettevano d'accordo sugli sversamenti, le percentuali stranamente alte di tumori registrati in alcune zone del Cosentino, i livelli di radioattività stranamente elevati lungo le coste calabresi, tutte queste cose testimoniano che scaricare in mare o interrare dove capita i rifiuti è una vecchia e purtroppo italica usanza. Ma torniamo allo scenario internazionale. C'è un pentito che parla e, nonostante sia poi stato denunciato e condannato per calunnia, la sua verità ha trovato conferme via via più precise ed è terribilmente difficile pensare che si sia inventato tutto. Raccontavo la settimana scorsa di Gian Piero Sebri, uomo di fiducia di Luciano Spada. Luciano Spada è uno dei boss più grandi che ci sono stati del traffico di rifiuti. Spada è legato al Partito Socialista di Craxi e di Pillitteri, che frequenta assiduamente, così come Martelli, De Michelis, Forte, Boninver e altri, cioè tutta la crema dell'epoca del Partito Socialista. Con lui c'è un altro personaggio da sottolineare, ed è un miliardario italo-americano che si chiama Nicholas Bizio, un faccendiere che è socio o proprietario di varie società che sono aperte un po' dappertutto in Europa e che ha conti correnti sparpagliati praticamente in tutto il mondo. Il signor Bizio, Nicolas Bizio, è molto vicino e molto legato alla famiglia Savoia, si spenderà per esempio per il loro rientro in patria, assai prima che questo avvenga, è un massone, ma non è un massone della loggia P2, quella di Licio Gelli, è della loggia di Monte Carlo che nel traffico degli affari aveva degli interessi molto molto grandi. Insomma, è uno che ha tutte le conoscenze giuste al posto giusto. Queste persone costituiscono un gruppo, una società, un'azienda, se volete, una holding, che tratta armi e rifiuti come un qualsiasi altro affare. Insomma, si tratta di soldi. Secondo loro, il fatto di affamare, di far morire dei poveracci in Africa o in Centro America è soltanto un triste effetto collaterale. Ci sono poi molti viaggi verso Porto Rico e Haiti. Sempre parlo di Sebri. Questi viaggi e i contratti che si generano, che si firmano, avvengono sempre con l'appoggio dei governi locali. Poi parte un grande progetto che viene chiamato Progetto Urano. Si tratta di portare i rifiuti delle amministrazioni militari americane, ma non solo, anche di aziende e non solo americane, in una grande, enorme depressione del Sahara spagnolo sul territorio del fronte del Polisario. Il fronte del Polisario era un'organizzazione che era in guerra con il Marocco proprio per conquistare quel tratto di Sahara. È quindi necessario mettere d'accordo il fronte con il Marocco, cosa che è abbastanza complicata perché proprio si odiano molto molto sinceramente. È così che interviene un alto funzionario del SISDE, cioè del servizio segreto italiano, che riesce a far decollare l'impresa, riesce a mettere d'accordo le parti. Si firmano accordi a Lugano e la prima nave dei veleni può finalmente partire. Ma c'è un inghippo, perché in quella nave non ci sono soltanto rifiuti, ma c'è anche un veramente grande, notevole carico di armi, e queste armi sono destinate al fronte del Polisario. È sostanzialmente la paga, la moneta, per poter scaricare i rifiuti nel deserto, cioè loro mi lasciano scaricare i rifiuti, in cambio io gli fornisco questo popò di quantitativo di armi per fare la loro guerra. Ma siccome c'è di mezzo anche il Marocco, che è l'avversario del fronte, il Marocco scopre tutto e dice: non sono mica un boccalone, fermiamo tutto, non si va avanti in questa storia. E dunque, bloccata l'iniziativa, bloccata questo progetto Urano, resta questa nave che bisogna mandare da qualche parte. E allora la si manda in Somalia. In Somalia, uno dice, perché in Somalia? Perché in Somalia Bizio ha già un'organizzazione in piedi e soprattutto ha un suo uomo di fiducia che lavora là. Questo uomo si chiama Giancarlo Marocchino. In Somalia, qualche anno più tardi, arrivano due giornalisti del TG3, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, una giornalista e il fotooperatore, il cineoperatore, e ci vanno proprio sulle tracce di questa nave che è carica di rifiuti tossici e di armi. Come sappiamo, saranno ammazzati il 20 marzo del 94 a Mogadiscio. Giampiero Sebri, il testimone di cui parlavo all'inizio, il pentito, sostiene che un uomo dei servizi legato a Marocchino avrebbe detto, in sua presenza, abbiamo sistemato anche quella giornalista comunista. Questa frase è agli atti della commissione sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la commissione parlamentare che era ignobilmente presieduta da Carlo Taormina. In realtà però della morte dei due giornalisti non si sa niente di ufficiale, se non quello che è emerso dal processo a uno degli esecutori materiali dell'assassinio. Costui è stato condannato a 26 anni di carcere, ma questa condanna non sembra affatto rappresentare la risposta a tutte le domande scomode che quel delitto del 1994 lascia ancora più che aperte. Una commissione d'inchiesta parlamentare si è occupata di questi fatti. Se uno legge le molte pagine che sono pubblicate sul sito della Camera, che è camera.it, chiunque può andarle a vedere, si ha veramente una brutta impressione. Quella che non si volesse, non dico raggiungere, ma neanche passare vicino alla verità. E le conclusioni, come dicevo prima, del presidente Carlo Taormina sono state a dir poco vergognose. Lui parlava di una gita che questi due giornalisti avrebbero fatto, una vacanza che si erano presi e che era finita male, tutto qua, no? Come un incidente in autostrada. Un'altra commissione d'inchiesta si è occupata invece della questione rifiuti, quindi ha investito un argomento molto più generale. Questa commissione era presieduta da Massimo Scalia, del Partito dei Verdi, allora c'era ancora, e la commissione di cui sto parlando è arrivata a conclusioni che, seppur non sono definitive, sono molto vicine a quelle che sono state raccontate da Giampiero Sebri. Per questo dicevo, nonostante la condanna di Sebri per calunnia, si fa fatica a credere che si sia inventato tutto quello che ha detto. E poi ci sono i fatti recenti di questi ultimi anni, il processo che è stato perso da Trafigura per aver inquinato Abidjan, dove ha causato 17 morti e oltre 100.000 intossicati. La scoperta della nave Kunski, proprio recente, il 12 di settembre, inabissata 30 chilometri al largo delle coste calabresi. La riesumazione di testimonianze chiave, di cui parleremo a lungo questa sera, ma delle quali il pubblico non sapeva niente. Testimonianze che erano state rese anni e anni e anni prima e che erano sparite all'interno di documentazioni che il grande pubblico, a cui il grande pubblico non aveva accesso. Ma la domanda che ci si pone è: com'è che funzionava la faccenda delle navi? Cioè, queste partono da un porto, per esempio La Spezia, perché lì l'armatore Messina, che era uno di quelli che queste navi forniva, aveva la sua sede. Tutte le sue navi si chiamavano Jolly qualcosa, c'era la Jolly rosso, la Jolly giallo, eccetera, no? Allora queste navi partono per esempio dalla Spezia con un carico dichiarato, non so, per esempio dichiarano che il carico è vestiario per la cooperazione con il paese povero X. Poi però fanno degli scali un po' strani, come per esempio la Rigel doveva andare in Togo e passava per Cipro. Uno dice: cosa c'entra Cipro con il Togo? È come se uno per andare a Bologna si muovesse a Genova e poi tornasse indietro. Poi succedevano altre cose strane. Nel caso della Rigel, con un mare liscio come l'olio, la nave improvvisamente imbarca acqua e affonda. Non c'è nessun segnale, nessun SOS che viene lanciato, non c'è neanche nessuno che va a soccorrere l'equipaggio, se non una nave che passava da quelle parti per caso. Siamo su rotte abbastanza trafficate in mezzo al mare, e che portava i 18 uomini dell'equipaggio a Tunisi, per poi vederli sparire nel nulla. L'armatore, Messina, chiede all'assicurazione di pagare per la perdita della nave, ma le assicurazioni sono i Lloyd's di Londra, che si insospettiscono, coinvolgono la procura di La Spezia, e parte la prima indagine seria e si arriva all'unico processo che abbia scoperto il trucchetto. L'armatore e le ditte che avevano fatto il carico sono condannate, ma dell'equipaggio e di che cosa contenesse davvero la Rigel non si saprà più nulla. A conti fatti, in quel periodo sono 40 le navi scomparse nel nulla, quelle che Carlo Lucarelli nel suo libro chiama Le navi a perdere, un libro bellissimo che io consiglio a tutti di leggere, tra l'altro è molto breve, costa pochissimo, costa solo 10 euro, ripeto, Carlo Lucarelli, Navi a perdere. E le chiama così perché sono come le bottiglie che restituisci, almeno nei paesi civili, dopo che ne hai bevuto il contenuto. Le navi sono tanti: Nikos I, Michigan, Forstar I, Anni, Marco Polo, Corabidur, Skoralin. Ce ne sono un sacco, sono veramente tantissime.
Michigan, non Michigan.
No, si chiama proprio Michigan. Michigan è il nome corretto. Ma c'è una nave tra queste, ce n'è una speciale, che come la Rigel, diciamo, ha fatto la storia delle indagini sulle navi dei veleni. Si tratta della Rosso, che abbiamo già incontrato come Jolly Rosso, che era il vecchio nome, mentre si portava a casa i fusti di rifiuti scaricati illegalmente in Libano, no? Allora, per la Rosso deve funzionare nella stessa maniera, cioè bisogna che venga autoaffondata. Ma c'è qualcosa che va storto, perché la Rosso non affonda, forse per le condizioni del mare, forse perché c'è stato un errore proprio nelle manovre di autoaffondamento, e la nave piano piano si arena su una spiaggia del Cosentino, non lontano da Amantea. L'equipaggio, erano 16 uomini più il comandante, erano già stati salvati, diciamo, qualche ora prima dagli elicotteri della Marina Militare, perché avevano lanciato l'SOS e quindi erano stati presi. Ma le cose più strane, succedono dopo lo spiaggiamento, cioè dopo che la nave si è fermata sulla spiaggia, perché non si riesce a trovare il buco da cui sarebbe entrata l'acqua. Uno dice, se non c'è il buco, come fa la nave ad essere affondata?
Per osmosi.
Allora, l'armatore, di fronte alle domande della Guardia di Finanza, sostiene che un muletto che era stato fissato male aveva urtato le pareti della stiva facendo appunto il buco. Solo che non si vede, perché prima il buco era sotto il pelo dell'acqua e una volta spiaggiata era finito sotto la sabbia. Allora gli inquirenti cominciano a sospettare, vanno a vedere e trovano il buco effettivamente, ma non è il buco che è stato descritto dall'armatore, no? Perché è un buco quadrato, ben definito, non è un buco che può essere fatto da un carrello impazzito o dagli effetti delle onde marine, è più un buco fatto con un cannello di fiamma ossidrica. Un buco che con ogni probabilità è servito per togliere in tutta fretta quello che non si doveva vedere. Ora, qui siamo nel campo delle ipotesi, naturalmente, però sono le ipotesi che le procure hanno fatto e che le indagini hanno fatto.
Pazzesco.
L'operazione di togliere quello che non si doveva vedere è stata eseguita con la velocità del fulmine. Alla fine di questa serata, credo, spero, riusciremo a capire perché e come mai erano così veloci e così attrezzati. Ma gli abitanti della zona hanno visto per molti giorni i camion scortati dai vigili del fuoco e dalla finanza portare i resti della Rosso in discarica. Un paio di mesi dopo c'erano, che ne so, scatolette, tabacco avvariato, porzioni, pezzi di nave, insomma roba del genere. Ma hanno visto anche i camion che arrivavano di notte e stavolta senza i vigili e senza le scorte, no? C'è poi un testimone che dice di aver visto altri camion che partivano dalla nave e andavano fino a Foresta, che è una località sperduta del comune Serra d'Aiello, in provincia di Cosenza, dove c'è un fiume. Un altro dice di aver visto in quei posti dei bidoni strani, gialli e molto arrugginiti. Allora intervengono i carabinieri, il NOE, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, fanno un'indagine e trovano i bidoni. Non c'è radioattività, ma ci sono migliaia di metri cubi di fanghi industriali, ovviamente velenosi, che non appartengono alle attività locali. Sono troppi indizi perché non sia successo niente. E così proprio dalla Rosso cominciano le inchieste che coinvolgono molte procure, da Reggio Calabria, soprattutto in Calabria, però per esempio anche Padova è stata coinvolta, no? E a Reggio Calabria c'è un giovane capitano di corvetta che dà un grande impulso a queste ricerche, si chiama Natale De Grazia. La matassa comincia piano piano a dipanarsi e cominciano a venire a galla i legami che tengono insieme tutti quegli affondamenti, l'andrangheta, di cui parleremo questa sera, la massoneria, la mala politica, gli affari illeciti, le connivenze e le complicità dei servizi e di parte delle istituzioni di controllo. Però De Grazia non riesce a portare a termine il suo compito, perché durante un trasferimento in macchina dalla Calabria alla Spezia si fermano a cenare vicino a Nocera, lui è l'unico a bere un limoncello, tornano in macchina, lui si siede dietro, si accascia e muore. Aveva 36 anni, un fisico assolutamente integro, nessuna malattia e soprattutto nessuna malattia cardiaca. Oggi, ancora oggi, non si sa niente su questo strano decesso ed è davvero poco consolante il fatto che Ciampi gli abbia conferito una medaglia d'oro al valore alla memoria. Ora, come si arriva a queste conoscenze attuali? Cioè, perché nel 2009 improvvisamente il grande pubblico, quello della televisione, voglio dire, scopre le navi dei veleni? C'è da dire subito che le grandi associazioni ambientaliste non si sono mai fermate. Lega Ambiente, alla quale va dato un merito enorme in queste inchieste, perché la prima denuncia è sua ed è del 1990, aveva costituito nel 2007 un, aperte virgolette, comitato per la verità sulle navi dei veleni, chiuse virgolette, si chiamava così. Cioè, chiedendo di finanziare una campagna di recupero delle navi affondate lungo le coste italiane. Assieme a Legambiente hanno avuto parte attiva anche il WWF, Greenpeace, oltre alla direzione investigativa antimafia. Per chi volesse approfondire la questione, Legambiente ha un sito molto bello e completo dedicato proprio a questo argomento. Si chiama www.legambiente.eu, EU come Europa. Ecco, adesso possiamo cominciare La seconda parte di questo racconto.
Ecco, siccome forse abbiamo esagerato anche noi come CSM, abbiamo esagerato anche noi.
In che senso?
Adesso arriva Brunetta, vedi? Meno al nano, ma meno al nano. Well, my friends, the time is come.
wanna dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along.
riprendiamo e riprendiamo. Mario, va tutta a te la voce.
Allora, cominciamo la seconda parte. Partiamo dai fatti di queste settimane. La procura di Paola, che come si sa è un paese della Calabria, avrebbe voluto già da tempo andare a curiosare in fondo al mare per vedere se e quante navi c'erano deposte e cosa contenevano. Però i mezzi a disposizione della procura erano molto, ma molto scarsi. E se la questione fosse stata di rilevanza per qualcuno in alto, non ci sarebbero stati problemi. Il governo ci ha imposto tasse per questioni molto meno drammatiche dell'aumento notevole di casi di tumore e per i livelli abnormi di radioattività lungo la costa calabrese. In questo caso non è stato semplicemente fatto. Finalmente la regione Calabria ha prestato alla procura di Paola un robot in grado di immergersi per 500 metri negli abissi del mare e di filmare quello che vedeva, quello che incontrava. Ed ecco all'improvviso apparire una delle 40 navi scomparse nei nostri mari, la Kunski. I rilievi parlano di rifiuti tossici, forse radioattivi. Le indagini sono ovviamente in corso. È di questi giorni, di 2 o 3 giorni fa, la notizia, che non è confermata, di 2 teschi che guardano dagli oblò il paesaggio. La nave va recuperata, l'ha detto, pensate un po', perfino Walter Veltroni. Ma della Kunski non c'è traccia nelle indagini e nelle inchieste degli ultimi 20 anni, da quando cioè Lega Ambiente aveva depositato il proprio memoriale alla procura di La Spezia nel 1990. Saltano fuori invece alcuni frammenti di appunti del capitano De Grazia, morto nel 95, in cui si fa chiaramente riferimento a navi scomparse e a rifiuti tossici e radioattivi. De Grazia sapeva, probabilmente sapeva troppo e per questo andava eliminato. Il problema dunque è ben inquadrato. Resta però ancora una domanda senza risposta. Chi è stato? Voglio dire, chi sono stati i mandanti, chi quelli che hanno coperto l'affare e chi gli esecutori? Per rispondere a queste domande è necessario avvalersi dei cosiddetti collaboratori di giustizia, cioè dei pentiti, di quelli che c'erano e poi, o per rimorso o per convenienza, non so, per una riduzione della pena magari, hanno deciso di parlare e di raccontare questa storia che veramente ha dell'incredibile e sembra un film giallo dell'orrore e di fantascienza tutti quanti mescolati assieme. Ripeto ancora quello che ho detto la scorsa settimana, queste verità non sono certe, sono testimonianze rilasciate sotto giuramento di fronte alle autorità giudiziarie dello Stato. Tuttavia occorre fare alcune precisazioni. La prima: non si capisce perché si debba dare retta a testimonianze che assolvono, mi viene in mente Andreotti o Dell'Utri o Berlusconi, ma sono solo degli esempi naturalmente, e rifiutare invece quelle accusatorie. Senza dare quindi a questi racconti un valore assoluto, noi li prendiamo come una semplice testimonianza. La seconda considerazione, la deposizione di cui riferirò è stata scritta nel 2003 e consegnata nelle mani del sostituto procuratore nazionale antimafia Enzo Macri, uomo di grande coraggio. Poi le esperienze negative con la magistratura lucana e in particolare con la DDA di Potenza hanno fatto pensare al pentito di cui parleremo questa sera che questa storia delle navi affondate tutto sommato non fosse di grande interesse proprio per nessuno. E dunque la verità non risale ad oggi, la verità risale a 6 anni fa e il luogo di ritrovamento della Kunski coincide esattamente al centimetro con il racconto fatto dal pentito. Anche questo è un indizio di cui tenere conto. La terza considerazione. Le dichiarazioni che sono contenute nel memoriale sono terribilmente scomode e non coinvolgono solo pochi delinquenti, ma coinvolgono lo Stato e non riguardano solo traffici leciti di rifiuti, ma riguardano traffici di armi e omicidi come quello di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin di cui ho parlato sia questa sera che la scorsa settimana. Un motivo in più quindi per ascoltarle. La quarta è la sola testimonianza importante che abbiamo e vale sicuramente la pena di verificarla in futuro. Chi parla ai magistrati è Francesco Fonti. Oggi ha 61 anni, è nato a Bovalino in provincia di Reggio Calabria. Lui ha fatto parte dell'Andrangheta per quasi tutta la vita, poi nel 1994 ha smesso ed è diventato collaboratore di giustizia, pentito. Affiliato ad alcuni clan calabresi, i Museo, in Irta e in Musitano, è stato corriere della droga nel nord Italia, soprattutto in Emilia, in Lombardia, ma anche nel Veneto, è stato, mi pare, anche arrestato e messo in carcere proprio a Padova.
Che bella persona.
Poi è stato preso e condannato a 50 anni di carcere.
Ah no, uno.
50 sì. anni di carcere, prima di diventare collaboratore di giustizia. Dal 1994 fa luce soprattutto sul traffico dei rifiuti che molte delle famiglie andranghetiste, come si dice, eseguivano, cioè dell'andrangheta eseguivano. In particolare egli aveva partecipato in prima persona a 3 affondamenti gestita dai Nirta e dai Musitano. Non spaventatevi per tutti questi nomi, perché adesso piano piano cominceremo a capire chi sono e da dove viene questa gente. Ogni anno in Calabria c'è una riunione dei capi bastoni dell'andrangheta. I capi bastone sono i boss, sono i capi, diciamo, delle famiglie, e le famiglie si riferiscono a dei comuni particolari. Noi questa sera parleremo del comune di San Luca. La famiglia di San Luca è diventata famosa per l'eccidio in Germania che c'è stato, no? E dicevo che in questa riunione di tutti i capi bastone si riassumono le imprese dell'anno passato, della stagione, ed è proprio lì che Fonti viene a sapere anche delle altre navi che sono state affondate nei mari italiani, così come di quelle che invece sono state portate in Africa, in Somalia, nell'ex Zaire, in Kenya e altrove nel mondo. In primo piano in questo traffico c'è la cosca Iamonte di Reggio Calabria. L'organizzazione naturalmente non poteva essere locale, cioè limitata alla Calabria, perché non si trattava di smaltire solo rifiuti privati, non so, per esempio di aziende chimiche, ma spesso anche rifiuti che arrivavano da amministrazioni statali. Per questo occorreva una copertura molto alta, in un luogo altissimo, no? Questa copertura, secondo Fonti, arrivava dai servizi segreti. Un certo Pino faceva da tramite, era il corriere, diciamo, tra il SISDE o il SISMI o tutti e due e l'andrangheta. C'era anche la copertura da parte del partito di maggioranza di allora, la Democrazia Cristiana, che era rappresentata all'epoca da Riccardo Misasi. Riccardo Misasi è stato, diciamo, al culmine della sua carriera ministro della pubblica istruzione e poi è stato anche ministro di qualcos'altro, ma non mi ricordo, in uno dei tanti governi Andreotti, e si dimise per protestare contro la legge Mammì. Mammì era un deputato repubblicano che per la prima volta aveva fatto una legge che disciplinava in senso europeo, cioè accogliendo le normative europee, il sistema televisivo pubblico e quello privato in Italia. Misasi è stato anche indagato per concorso in associazione mafiosa e corruzione, ma la richiesta d'arresto è stata negata dal Parlamento, come avveniva sempre a quell'epoca, e comunque le accuse alla fine si sono risolte in un niente di fatto. Fonti racconta anche dei suoi contatti con altri servizi segreti. Stranamente saltano fuori i servizi segreti indonesiani e delle navi che partivano da Kiev cariche di rifiuti altamente pericolosi, e questi rifiuti erano destinati ai porti di Mogadiscio e di Bosaso, il porto sul quale indagava Ilaria Alpi subito prima di morire. I servizi dell'andrangheta sono pagati profumatamente, vanno dai 4 ai 30 miliardi di lire, cioè da 2 a 15 milioni di euro, grosso modo. E il denaro viene ritirato dallo stesso Fonti, e lui va a ritirare i soldi, che gli vengono dati normalmente in contanti, utilizzando una macchina dei servizi segreti. Per capire il personaggio, cioè per capire chi era questo Fonti, che era un boss molto importante dell'andrangheta, si è venuto a sapere del suo intervento durante il sequestro Moro. Il suo capofamiglia, in quell'epoca era, stiamo parlando del 78 naturalmente, il suo capofamiglia, dicevo, era Sebastiano Romeo, e gli aveva ordinato di cercare di scoprire dove si trovava rinchiuso, appunto, Aldo Moro. La richiesta gli viene rinnovata a Roma dallo stesso Benigno Zaccagnini, che all'epoca, come si sa, era segretario della Democrazia Cristiana. Lui si rivolge al suo contatto con i servizi segreti, appunto a Pino, ma Pino non lo trova, e allora è il cinese della banda della Magliana ad indicargli dove si trova Morley. Dice: guarda che si trova in un appartamento di via Gradoli, dove effettivamente era rinchiuso, no? Alcuni contatti dell'Andrangheta di stanza a Roma confermano questo fatto, cioè che Morley è proprio lì, e anche Pino, che a un certo momento ritorna fuori, conferma il fatto. Intervengono anche dei massoni come Giuseppe Sansovito, che era iscritto alla loggia di Licio Gelli alla P2, no? A confermare questo fatto. Quindi sembra che tutti sapessero dove si trovava Moro. Ma quando il nostro pentito torna a San Luca, il paese in cui il suo clan appunto ha sede in Calabria, il suo boss gli dice che i politici non hanno più interesse nella ricerca di Aldo Moro, no? Ecco, prima di proseguire vorrei ribadire ancora una volta un concetto che già ho espresso la settimana scorsa. I documenti in rete sulle navi dei Valeni, come oggi vengono chiamati, sono centinaia, non sono due, sono centinaia. Molti risalgono agli anni Ottanta. Quindi dire che non si sapeva niente di questa faccenda è veramente una bugia colossale.
I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
cominciamo ad analizzare questa incredibile storia di Francesco Fonti. Il primo a capire che colossale affare c'è dietro ai rifiuti tossici è Giuseppe Nirta, che è responsabile del territorio, è responsabile per l'Andrangheta naturalmente, del territorio di San Luca nel 1982, e Mamma Santissima, che è, come dire, il dio della, cioè è il capo assoluto dell'organizzazione. Per questo suo ruolo, ha contatti a Roma con personaggi dei servizi segreti, della massoneria e della politica. Tra le altre cose, Nirta è anche un cugino della mamma di Fonti, e quindi Fonti si trova una strada aperta, una specie di autostrada, per la sua carriera, prima di sgherro, come si dice, cioè che si occupa semplicemente di estorsioni, poi di corriere della droga, e risale tutti quanti i gradini fino a diventare un boss di notevole importanza. Nirta, Giuseppe Nirta, più volte assicura Fonti che il business dei rifiuti pericolosi avrebbe portato un sacco di soldi nelle casse della famiglia. Un'offerta di lavoro in tal senso arriva a Nirta direttamente dal ministro della difesa dell'epoca, Lelio Lagorio, primo ministro socialista della difesa. La richiesta è quella di far sparire dei rifiuti pericolosi o in cave dell'Aspromonte o in qualche affratto in mare. Se avesse solo sospettato questo, Pertini certamente non avrebbe nominato Lagorio cavaliere di gran croce al merito della Repubblica, ma il mondo della politica va così. Ma nel mondo delle mafie gli sgarri sono molto pericolosi, e quindi era già stato ottenuto, prima di accettare questo incarico, il benestare alle operazioni di Cosa Nostra, cioè della mafia siciliana, e della Camorra, quindi della mafia campana. Giuseppe Nirta riunisce tutte le famiglie calabresi che contano, quella di Melito Portosalvo, che è capeggiata da Natale Iamonte, quella di Africo, che è capeggiata da Giuseppe Morabito, di Platì con Giuseppino Barbaro, di Sinopoli con Domenico Alvaro e di Gioiosa Marina con Salvatore Aquino. E naturalmente c'è anche lo stesso Giuseppe Nirta, che rappresenta appunto San Luca. Dal momento che Nirta individua proprio in Fonti il futuro referente dell'impresa, dei rifiuti, egli viene messo a conoscenza di ogni particolare. Quindi parla uno che le cose sicuramente le sa. Ma gli accordi tra le famiglie sono molto complicate, perché ognuno vuole seppellire i rifiuti in un posto diverso, l'Aspromonte no, perché nell'Aspromonte ci tenevano quelli che i rapiti, e quindi non si potevano avere dei problemi, eccetera, eccetera. Alla fine si decide che tutte le famiglie entrano nell'affare, non si daranno fastidio tra di loro, ma ognuno agirà per proprio conto, decidendo che rifiuti prendere, dove portarli, eccetera. In Italia viene individuata come zona di discarica la Basilicata. Perché la Basilicata? Perché la Basilicata non appartiene a nessuna delle famiglie ndranghetiste. All'estero vennero invece presi accordi con la mafia turca, che era il fornitore ufficiale di eroina per l'Ndrangheta, e nel frattempo a Nirta, Giuseppe Nirta, non è che muoia, ma c'è una successione, succede Sebastiano Romeo, cioè la famiglia Romeo diventa il capo, diciamo, della famiglia del comune, della cittadina di San Luca. Nel 1983 Fonti viene inviato a Roma, dove incontra Paolo De Stefano, che è un boss di Reggio Calabria, con grandi e potenti agganci nella politica. La nazione che venne scelta per esportare, diciamo, questi rifiuti era la Somalia, e Fonti avrebbe dovuto, prima di ogni altra cosa, prendere contatti con i vertici del Partito Socialista di Craxi. I primi agganci ci furono con Pietro Bearzi, che allora era segretario generale della Camera di Commercio per la Somalia, cioè era quello sostanzialmente che gestiva i traffici commerciali tra l'Italia e la Somalia. E questo Pietro Bearzi diede la propria disponibilità a partecipare all'affare. Stiamo sempre parlando di affari che non sono legali, che non sono legittimi. Ma poi la questione così va via, il tempo passano quasi 3 anni. Nel frattempo Fonti si è trasferito a Reggio Emilia, da dove dirige il traffico della droga della famiglia di San Luca in Emilia e in Lombardia. Gli affari si fanno insieme ad altre famiglie, per esempio la famiglia Musitano di Platì. Il capo di questa famiglia, Domenico Musitano appunto, chiama Fonti a Matera, dove risiedeva perché era in attesa di un processo e non poteva rientrare in Calabria, perché gli deve parlare. Ora, l'incontro tra Domenico Musitano e Fonti, Francesco Fonti, è molto importante perché avvia la prima operazione di smaltimento di rifiuti pericolosi. Allora vediamo come la racconta Francesco Fonti. Apro le virgolette, leggo il pezzo. Mi disse che c'erano da far sparire 600 bidoni contenenti rifiuti tossici e radioattivi, chiedendo se io e la mia famiglia potessimo interessarci per le varie fasi di trasporto e collocazione. Prima di tutto gli domandai quanto ci avremmo guadagnato e chi gli aveva prospettato questo lavoro. Mi spiegò che era stato avvicinato dal dottor Tommaso Candelieri dell'Enea di Rotondella, questo è un nome da ricordare, il quale stoccava in quel periodo rifiuti provenienti da Italia, Svizzera, Francia, Germania e Stati Uniti, e che in quel preciso momento aveva l'esigenza di far sparire questi fusti che erano stati depositati in due capannoni dell'Enea stessa. Quanto ai soldi, avrei intascato, dice Fonti, 660 milioni, stiamo parlando sempre delle vecchie lire, per tutte le fasi delle operazioni. Per questo incontrai a Milano, in piazzale Loreto, Giuseppe Romeo, fratello di Sebastiano, il capo della famiglia di San Luca, il quale scese poi in Calabria per riferire. Dopo una settimana ritornò a Milano e mi diede il via libera. Ecco quindi, questo è il primo affare che viene realizzato. Quindi ci sono 600 fusti. Questi 600 fusti vengono caricati su 40 camion e vengono trasportati al porto di Livorno, dove vengono imbarcati su una nave che ha come destinazione la Somalia. Ma mentre avvengono questi fatti, Musitano viene assassinato, viene ammazzato proprio davanti al tribunale di Reggio Calabria. E quindi la faccenda si blocca per un attimo, per qualche mese, e riprende nel gennaio del 1987, quindi passa praticamente soltanto l'autunno. La nave noleggiata è un'altra delle navi il cui nome rientra in quelle sparite poi, che è la Lynx, e dietro l'operazione figurano società indonesiane, maltesi, svizzere e quella Jelly Walks di Opera, di cui ho parlato a lungo la scorsa settimana, una delle società che ha più inquinato il nord Italia dagli anni 50 in poi. C'è però un problema: sulla nave, sulla Lynx, 600 bidoni non ci stanno, ce ne stanno solo 500 e quindi 100 devono essere smaltiti da un'altra parte. Ecco allora che 40 camion partono, 7 vanno in Basilicata, precisamente a Pisticci, dove interrano il carico sulle rive del fiume Vella, mentre il resto del carico viene imbarcato a Livorno sulla Lynx. C'era ovviamente una documentazione falsa del carico, che il carico era in realtà, erano scorie tossiche e radioattive, e c'era anche una falsa destinazione, che era Djibouti è in fondo al Mar Rosso, mentre invece la nave attracca nel porto di Mogadiscio. Qua, con mezzi raccattati sul posto, quindi senza un'organizzazione portata in loco, vengono seppelliti i bidoni alla bene e meglio. Il tutto frutta, come dicevamo prima, 660 milioni di lire, 500 dei quali vanno direttamente alla famiglia di San Luca. Fonti finisce in carcere per altre questioni, problemi di droga. Voglio ricordare che qui seguiamo soltanto i traffici della famiglia di San Luca, ma le vicende bisogna poi moltiplicarle per tutte le altre famiglie dell'Andrangheta che sono attive sul territorio. Cioè ognuna di loro fa le stesse cose che faceva la famiglia di San Luca. No? Alcuni anni dopo, nel 92, Fonti si presenta a Candelieri chiedendo se c'è dell'altro lavoro. Candelieri risponde: il lavoro in questo settore non manca mai. Vi ricordo chi è Candelieri. Candelieri è uno dei responsabili dell'Enea che praticamente riceveva i rifiuti e poi li smaltiva nel modo che stiamo raccontando. Questa volta si tratta di 1000 bidoni di rifiuti tossici e radioattivi. Ci sono fanghi e rifiuti ospedalieri, ossido di uranio, cesio e stronzio. Il tutto contenuto in fusti che a loro volta sono sistemati in 20 container che sono lunghi 25 metri e alti 6. Questi container sono di proprietà della società Merzario Marittima, che tra l'altro controllava per conto delle autorità somale l'ingresso delle navi nel porto che era appena stato rinnovato nel porto di Mogadiscio. Uno dei personaggi che entrano nell'affare, in questo affare di mille bidoni, è il conte di Piacenza Mirko Martini. Questo si rivelerà poi essere in realtà un uomo dei servizi segreti italiani, ammanicato con la CIA e intimo del presidente ad interim della Somalia, Ali Mahdi, per il quale ha in ballo un grosso affare per la consegna di una notevole quantità di armi. Quindi, da un lato ci sono i mille bidoni, dall'altra parte arriva questo tizio, questo Mirko Martini, con le sue armi da consegnare nello stesso posto. Si tratta di 75 casse di Kalashnikov, 25 casse di munizioni e 30 casse di mitragliette Uzi. Arrivano dall'Ucraina sulla nave Yadran Express a Trieste, qui vengono caricate su dei camion e poi portate alla Spezia dallo stesso Fonti, vengono parcheggiate in un capannone dal quale devono poi proseguire per l'imbarcazione, un'imbarcazione che si chiamava Muhammad Harbi, spero di non aver detto una parolaccia. Nel frattempo Fonti organizza il trasporto dei rifiuti. Oltre ai container ci sono i rifiuti dell'Enea che arrivano al porto di Livorno su 20 camion. La nave che deve portarli in Somalia è la Osman Raghe. Le due navi partono e arrivano assieme a Mogadiscio. È l'inizio di febbraio del 1993. Ci sono voluti veramente pochi giorni per realizzare questa impresa. In Somalia agisce un personaggio che abbiamo già incontrato, Giancarlo Marocchino, un amico di Mirko Martini, l'uomo dei servizi segreti. Marocchino, come abbiamo visto, è un uomo molto potente in Somalia, no? E la volta scorsa ne abbiamo parlato a lungo. E mentre le armi viaggiano verso Ali Mahdi, il presidente della Somalia, i rifiuti vengono trasferiti in diversi punti, però rimangono sempre diciamo nella regione che sta intorno alla città di Bosaso, una parte arriva fino al confine con il Kenya. La operazione fila assolutamente liscia, non c'è nessun tipo di problema, né alla partenza né all'arrivo. I soldi, 1,2 miliardi di lire vengono pagati da Candelieri ai somali per l'organizzazione, 8,8 miliardi vanno a Fonti, che li distribuisce poi ai suoi contatti, 300 qua, 400 là. Quello che resta, ed è veramente tantissimo, sono circa 8 miliardi quello che resta, va alla famiglia Romeo di San Luca, cioè alla sua famiglia dell'Andrangheta. C'è da sottolineare che questa operazione costa all'organizzatore Candelieri circa 10 miliardi di lire, cioè 5 milioni di euro attuali. E quindi si può facilmente immaginare quanto denaro uscisse dalle casse delle società e delle amministrazioni che quei rifiuti volevano smaltire per poterlo fare. Come ho già detto, questo racconto va moltiplicato per un numero abbastanza grande. Negli anni 80 molti governi affidavano a faccendieri più o meno disonesti lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, perché proprio non sapevano dove metterli. Uno dei personaggi che viene ricordato da Fonti nel suo memoriale è l'ingegner Giorgio Comerio. Giorgio Comerio è un nome che ritorna spesso nei discorsi sui rifiuti. Lui era il capo del progetto Ocean Disposal Management, un progetto che era stato voluto dall'Ocse. Questo personaggio sfruttava la sua posizione per sparare pattumiera radioattiva in missili sotto i fondali marini, cioè li riempiva di materiale radioattivo e li sparava in fondo al mare. Comerio, inoltre, nella zona dei Balcani, traffica in armi di qualsiasi tipo. Fonti lo incontra in Montenegro, in un ristorante, nel 1993 e con lui fa alcuni affari riguardanti le armi che grazie a lui compra dalla tedesca Thyssen per rivendere poi agli Ustascia jugoslavi. Per capire chi è Comerio, a Fonti vengono offerti 75 aerei russi da rivendere. Quegli aerei sarebbero poi finiti in Liberia passando attraverso un faccendiere ucraino.
Lo sai cosa fa, lo sai con chi va e con chi si vede. Ah, il pomeriggio, dopo palestra, verso le sei. Lei sale da lui, all'ultimo piano, lei va da quell'uomo. Ah, un uomo maturo, si dice sposato, tanto più grande di lei. Ma che cosa faranno, che cosa diranno, per più di due ore? E si toccheranno, si baceranno, se suo padre sapesse. Qualcuno di noi con un po' di coraggio glielo deve dire. È che diamine qua ci vuole sicuro un po' di moralità, ma la gente non lo sa che
gente vede il male, anche dove non ce n'è. Lei sta coi grandi e non frequenta quelli della sua età. Si dice che sì, si dice che no, ma vedrai, 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 qualcosa ci sarà. Metti la paglia sul fuoco e un incendio poi scoppierà. Lui l'hanno cacciato, allontanato in un'altra città, e si dice che a lei suo padre le ha date e di santa ragione. Adesso sta chiusa in casa e per un bel pezzo non uscirà. Vedi, un po' di coraggio e certe puttane vanno punite. E che ti amine qua ci vuole sicuro un po' di moralità. Ma la gente non lo sa che vede l'Inca a 15 anni, anche se una donna è. Gente vede il male, anche dove non ce n'è. Lei sta coi grandi e non frequenta quelli della sua età.
E veniamo a raccontare la storia delle navi che sono state affondate, perché fino adesso abbiamo visto che Fonti si muove in un bordello, devo dire, di conoscenze, di traffici. Siamo arrivati a parlare di Comerio. Gli affari con Comerio e di Fonti con Comerio continuano. Nel 1995 una grossa partita di niobio, che è un materiale usato nella costruzione dei reattori nucleari, viene portato in Sierra Leone per 250 milioni di lire. Non solo, ma Comerio racconta a Fonti dei suoi buoni rapporti con la famiglia Iamonte, che è la famiglia capo di Melito Portosalvo, che lo aveva aiutato fin dagli anni Ottanta nell'affondamento di navi cariche di rifiuti tossici e radioattivi in acque internazionali davanti alla costa ionica calabrese. E in particolare Fonti riferisce il racconto da parte di Comerio della nave Rigel, quella di cui abbiamo già parlato anche questa sera, l'unica, insomma, che ha subito, per la quale è stato poi fatto un processo, no? Allora, dal memoriale di Fonti leggiamo di nuovo, aperte virgolette. Comerio mi spiegò che affondava navi cariche di rifiuti pericolosi per ottenere un doppio guadagno, sia da parte di chi commissionava il trasporto, sia da parte dell'assicurazione che veniva frodata. Le sue parole mi sono state poi confermate dallo stesso Iamonte, il quale mi ha spiegato come Comerio gli avesse chiesto di fornirgli il personale di bordo per l'affondamento della Rigel, la nave della società My Fair Shipping di Malta, noleggiata dalla Fjord Tanker Shipping, a sua volta noleggiata a un'altra ditta di cui non ricordo il nome, e mandata a picco nel settembre dell'87 davanti a Capo Spartivento. Iamonte mi disse che l'affondamento era avvenuto 25 miglia fuori dalle acque territoriali. L'Andrangheta aveva fornito il capitano e il suo aiuto italiano, mentre il resto dell'equipaggio veniva da varie nazioni. Sempre Iamonte ha fatto partire un motoscafo dalla costa con i candelotti di dinamite per mandare a picco la Rigel. Dopodiché il capitano e, l'aiuto sono stati riportati sulla costa di Capo Spartivento, mentre l'equipaggio è stato prelevato dalla nave jugoslava Carpen, collocata in zona, che l'ha portato in Tunisia. Chiuse virgolette. Ecco, questo riguarda la famiglia Iamonte, ma anche la famiglia di San Luca è attiva nel settore. Si accordano con la società di navigazione Ignazio Messina di La Spezia. Fonti organizza l'affondamento della Yvonne A, della Boreais Sporadais e della Kunski, di cui oggi tanto si parla. Le operazioni sono semplicissime. Le navi al largo della costa vengono raggiunte da motoscafi che piazzano l'esplosivo, caricano l'equipaggio e se ne vanno. Gli uomini vengono poi spediti in treno al nord e chi si è visto si è visto. L'incasso è di circa 150 milioni per ogni nave. Il carico della Kunski sono 120 bidoni di scorie radioattive. Non è uno scherzo, quindi questo spiega l'alta radioattività rilevata davanti alle coste calabresi e probabilmente anche l'aumento dei tumori in quella zona. Fonti fornisce l'esatta ubicazione dell'affondamento, che coincide al centimetro con il luogo in cui di recente è stato localizzato il relitto. Ora vediamo gli altri attori di questa incredibile storia. Cominciamo dai servizi segreti. Come ho raccontato all'inizio, ogni anno l'Andrangheta riunisce le famiglie per verificare quanto bravi sono stati nei 12 mesi passati. In quell'occasione Francesco Fonti, boss e uomo importante, viene a sapere, soprattutto responsabile per la famiglia di San Luca della questione dei rifiuti, no? Viene a sapere quindi Fonti tutto quello che è successo. È così che può riferire di almeno 30 navi inabissate nei mari italiani con la collaborazione dell'Andrangheta. Legambiente parla nel suo dossier di 40 navi scomparse, oltre che di navi che sono state acquistate in Norvegia, in Francia, in Germania dalla stessa famiglia di San Luca. I faccendieri che si alternano nei racconti hanno tutti in comune il fatto di essere molto vicini alla mafia, all'Andrangheta, e di essere associati alla loggia massonica di Monte Carlo, la stessa, ricorderete, lo dicevo all'inizio, a cui era affiliato Nicolas Bizio. Questo grande numero di inabissamenti avrebbe fatto sospettare chiunque. Uno dice, se c'è un inabissamento due all'anno, prima o poi si accorgerà la gente. E quindi, se non avviene, vuol dire una cosa sola, che le coperture necessarie per non avere problemi sono solidissime. In particolare, Fonti e la sua famiglia avevano contatti diretti con alcuni esponenti in vista dei servizi segreti. Dopo l'abboccamento con Lagorio, il ministro della difesa, ricorderete all'inizio degli anni Ottanta, Giuseppe Nirta, il primo boss di San Luca, che è stato tra le altre cose arrestato l'anno scorso, nella primavera del 2008, era stato contattato da due collaboratori del SISMI, Giovanni Di Stefano e Giorgio Giovannini. Vedete che, a differenza di Sebri, Fonti fa nomi e cognomi. Allora, questi collaboratori del servizio segreto chiedono alla famiglia di San Luca se è disposta a fornire manodopera per trasportare rifiuti tossici e radioattivi in Somalia per conto di aziende italiane che non sapevano più dove metterli. Fonti sottolinea che della questione era informato Bettino Craxi, il quale però non seguiva questi affari, probabilmente non aveva tempo per queste cose, e quindi lasciava che se ne occupassero i servizi segreti. Lo stesso Giovannini, uno dei due collaboratori, per via della sua amicizia troppo stretta, della sua troppo grande vicinanza con Bettino Craxi, mandò avanti altri due esponenti del SISDE, Francesco Corneli e Stefano Giovannone. Stefano Giovannone entra in molte storie di quegli anni, nell'affare Gladio, per esempio, in alcune lettere scritte da Aldo Moro durante il sequestro da parte delle Brigate Rosso, e soprattutto, come noi abbiamo raccontato a lungo in questa radio in una puntata di qualche mese fa, nella morte dei due giornalisti italiani, Gabriella De Palo e Italo Toni, che è avvenuta in circostanze misteriosissime e ancora non chiarite, nel 1984 in Libano. Giovannone, per questa uccisione dei due giornalisti, venne incriminato per depistaggio delle indagini, ma morì due anni dopo, bloccando quindi ogni cosa, insomma non ci fu il non luogo a procedere. Ma torniamo alle navi e ai rifiuti. Fonti considera che le coperture funzionavano benissimo, perché in tutti i traffici a cui lui ha partecipato, di cui ha sentito, non ci fu un solo problema e tutto, dice, filò sempre liscio come l'olio. E i politici? Gli altri politici? Ecco cosa scrive Fonti. Leggo e quindi aperte virgolette. Anche nel 1993 il business con l'Enea coinvolse Corneli. Apro una spiegazione, Corneli fa parte dei servizi segreti. Anche questa volta ci fornì la protezione sia al porto di La Spezia sia a quello di Livorno. Inoltre Corneli mi chiese di caricare sulla nave che partiva dalla Spezia per la Somalia alcune casse di armi che dovevano essere recapitate a Giancarlo Marocchino. In seguito sono stato arrestato, ma i rapporti tra servizi segreti e la mia famiglia dell'Andrangheta sono continuati, come d'altronde sono sempre stati costanti quelli con la politica. Cito per esempio l'incontro che ebbi nel dicembre 92 al ristorante Villa Luppis a Pasiano di Pordenone con l'ex ministro degli esteri Gianni De Michelis, che come ho spiegato alla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria già conoscevo bene. Oh, questo qui è un boss dell'Andrangheta, che parla in questi termini di un ministro della Repubblica. Continuo. Io partii in auto da Milano con Consolato Ferraro, che era un rappresentante dell'Andrangheta Regina per la Lombardia, e quando arrivammo ci sedemmo a tavola con De Michelis e Attilio Bressan, un imprenditore del luogo che avevo già conosciuto in precedenza ed era molto amico del ministro. De Michelis faceva lo spiritoso, diceva che senza i politici noi della malavita non saremmo esistiti e che se la politica avesse voluto spazzarsi via lo avrebbe fatto senza problemi. Diceva così perché quell'anno c'erano stati gli omicidi di Falcone e Borsellino ed era stata modificata la cosiddetta legge sui pentiti. Lui diceva che se anche questi pentiti avessero svelato fatti legati alla politica, sarebbe stato un boomerang in quanto i politici si sarebbero comunque tirati fuori e si sarebbero vendicati. Inoltre parlai con De Michelis di Somalia, armi e rifiuti. Lui sosteneva che i politici avrebbero potuto trasportare qualunque cosa anche senza la collaborazione dell'Andrangheta e che ci usavano per comodità. Io gli risposi che era vero quello che diceva, ma era vero anche che i politici si potevano sedere in Parlamento grazie ai nostri voti. In quell'incontro, continua Fonti, il boss dell'Andrangheta, il pentito, si è poi parlato di investimenti che la famiglia di San Luca voleva fare a Milano. De Michelis disse che se avevamo bisogno di comprare locali, potevamo rivolgersi a Paolo Pillitteri, e così facemmo. Fu deciso nel corso di una riunione tra vari boss che avvenne subito dopo a Milano nel ristorante Pierrot in zona Ripamonti, alla quale partecipai anch'io. In quell'occasione Antonio Papalia, rappresentante dell'Andrangheta zona Aspromontana in Lombardia, si offrì di presentarci Pillitteri, con cui aveva già concluso affari, ancora una volta con quello che è stato il sindaco di Milano. La presentazione avvenne nel suo ufficio di Piazza Duomo e oltre a Papalia c'eravamo io, Stefano Romeo e Giuseppe Giorgi. Grazie ai buoni uffici di Pillitteri, la famiglia di San Luca ha perfezionato l'acquisto di un bar in Galleria Vittorio Emanuele, che è poi stato sequestrato proprio perché comprato con soldi sporchi, quello di un altro bar in via Fabio Filzi e di altri locali dei quali ho sentito parlare, ma che non ho seguito direttamente. Arriviamo così al 1994, anno in cui Fonti comincia a collaborare con la giustizia e precisamente con la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Entra quindi nella protezione testimoni, da cui esce volontariamente nel 99, ma credo che adesso dovrà inevitabilmente rientrare.
Attenzione perché ho in blocco il PC, è una cosa abbastanza gravina. facciamo un break musicale prima di concludere, Mario.
Sì.
Dai, allora mettiamo su qualcosa di tranquillo. Right down, right off of your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. How, 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 how. Mm-hmm. Mm-hmm.
talking to me. That baby talk. I like it like that. Whoa, yeah.
Allora andiamo di conclusione, dai Mario.
Ecco, quella che avete ascoltato è la storia del boss Francesco Fonti, o dell'ex boss Francesco Fonti. Come ho detto all'inizio, e lo voglio sottolineare, possiamo farci affidamento oppure no. Tuttavia, le informazioni che contiene il memoriale che ho cercato qui di riassumere hanno finora trovato soltanto delle conferme nei fatti. Si fa, insomma, fatica a pensare che Fonti si sia inventato tutto di sana pianta. E ancora una volta rimaniamo schifati dai connubi tra politica, amministrazioni, servizi e malavita. Ci sarebbe da dire, speriamo che oggi non sia più così, ma leggere queste vicende per raccontarle in radio, io ci credo sempre meno.
Bene, con anche oggi abbiamo concluso la nostra puntata, ci vediamo mercoledì prossimo da parte di Andrea
e di Mario.
Ci vediamo mercoledì, lasciamo lo spazio ai ragazzuoli di Megafon. Ciao carissimi!
Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, uno strumento indispensabile per chi voglia approfondire alcune tra le tematiche più attuali con quella libertà e diversità di prospettive introvabili in altri mezzi di comunicazione. Per realizzare tutto ciò, Radio Cooperativa si avvale della partecipazione in studio di amministratori, membri di associazioni di volontariato, esperti, testimoni ed il contributo di coloro che intervengono in diretta utilizzando il numero telefonico 0498 80 90 20 ed il numero di fax 0498 80 02 87. Radio Cooperativa mette inoltre a disposizione i propri microfoni a tutte quelle associazioni